Stamattina sono un po' freddato, ma soprattutto un mal di gola e ho dovuto fare le peggio alchimie per poter stare stamattina con la voce abbastanza comprensibile, spero che lo sia. Comunque, vediamo insieme cosa possiamo fare. Non so se vi è mai capitato, se avete bambini piccoli o comunque li avete avuti, o comunque bambini abbastanza grandi da potersi lasciati soli a casa per qualche giorno. E cosa fate prima di partire? Non fate quello, non fate quell'altro, spegni quello, spegni quell'altro, con tutte le istruzioni, no? E allora l'ultimo minuto si cerca sempre di dare quelle cose che già sono state dette prima, già sono stati istruiti i nostri figli per fare delle cose, come farle o di non farne altre, o in caso di emergenza come intervenire. Non ti dimenticare, ma un'espressione che ripetiamo di sovente. Mi raccomando, mi raccomando, non ci fate stare in ansia, non ci fateci stare tranquilli, fateci fare questa vacanza in santa pace. Allora, spesso ci serviamo dei foglietti adesivi come questi, dei post-it, che mettiamo sul frigorifero, su posti dove si possono ben vedere, con delle istruzioni, le ultime istruzioni, in modo molto stringato, molto conciso, ma comunque comprensibile ed efficace. Così stamattina vogliamo aprire la parola di Dio in Prima Tessalonicesi. Leggeremo la fine di questa epistola, quindi dal capitolo 5, dai versetti 12 a 28. Prima Tessalonicesi 5, da 12 a 28, che così dice: Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. L'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. E così ho intitolato questo messaggio, mi raccomando, e vedremo cinque punti che sono raccomandazioni verso i conduttori, raccomandazioni verso la Chiesa. Raccomandazioni sulla nostra condotta spirituale, raccomandazioni verso la parola di fine, benedizioni finali. Sono tanti punti, lo so, ma non vi preoccupate perché non ci soffermeremo molto su ognuno di loro, proprio perché vogliamo tenere lo stesso ritmo di Paolo, cioè lui sta un po' in modo molto sbrigativo alla fine, come quasi se stesse per scappare, no? Dire delle queste istruzioni in modo sintetico ma efficace. Perché magari queste istruzioni sono già state insegnate altrove o in altri contesti. Quindi si presume che gli ascoltatori, i destinatari, già avessero ricevuto delle istruzioni appropriate, più approfondite. Poi magari, se avremo tempo, Dio piacendo, definiremo un punto un po' più in modo più approfondito, ma per questa mattinata li vedremo come una carrellata. Così vediamo subito il primo punto, raccomandazioni verso i conduttori. Leggiamo i versetti 12 a 13. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. E Paolo inizia proprio dall'autorità della Chiesa, che lui chiama coloro che vi istruiscono e che noi possiamo identificarli con gli anziani. E uno dei principali compiti degli anziani è quello di istruire la Chiesa attraverso lo studio e l'insegnamento della parola di Dio. Ci sono alcuni aspetti importanti. che caratterizzano gli insegnanti. Vediamolo insieme. Allora, qui l'Apostolo Paolo dice: faticano in mezzo a voi. Il ministero dell'insegnante prevede una preparazione che può essere fatta anticipatamente nelle scuole, corsi, certificazioni, in vista poi del programma da svolgere, del ministero da svolgere. C'è poi una preparazione ad hoc per la predicazione che si svolge la domenica, ad esempio, per gli studi biblici, conferenze, convegni, ma anche discepolato. E questo richiede impegno, sforzo, lavoro, abnegazione, sacrificio, disponibilità. E un altro aspetto importante è che viene svolto in mezzo a voi. Come qualcuno ha detto, il pastore deve puzzare di pecora. E quindi non sono insegnamenti distanti, e non intendo distanti a livello logistico, perché fino a poco tempo fa abbiamo dovuto tenere distanze, no? Per via della pandemia, ma essere vicino, essere presso alle problematiche del singolo o dell'intera comunità. Non insegnamenti fino a se stessi, ma istruzioni che vengono proferite da Dio con lo scopo di nutrire il singolo e la Chiesa. Ecco che allora l'anziano deve necessariamente svolgere anche un'azione di pastore, un'azione pastorale. Leggiamo in 1 Pietro 5, 1 e 2. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Individuare quindi l'esigenza personale e intervenire su quella, essere specifici. Un'altra cosa che vediamo in questo brano è che sono proposti dal Signore. Chi deve fare l'anziano? Chi può fare l'anziano? Come facciamo a capire chi sì e chi no? Noi come Chiesa usiamo Indire un'assemblea specifica per votare i candidati anziani, no? Vi ricordate? E che poi gli stessi anziani propongono, a volte sono gli stessi a confermare il ruolo. Poi la Chiesa si esprime attraverso il voto. È chiaro che non è una semplice votazione come quelle che si fanno nelle amministrazioni comunali, nelle riunioni di condominio, ma sono basate sulla preghiera. Oltre chiaramente a una curata analisi dei requisiti che deve avere il candidato, requisiti che leggiamo ad esempio nelle lettere sempre di Paolo a Timoteo e a Tito. Il Signore poi usa la Chiesa per confermare le sue decisioni per quella Chiesa. E per questo scopo non abbiamo altro modo di consultare il Signore se non attraverso la preghiera, magari un digiuno, magari ecco una votazione che non fatta da pancia, ma proprio con preghiera, con saggezza e con sobrietà. Un'altra cosa che ci fa menzione Paolo è la stima e l'amore verso gli anziani. E questa è la raccomandazione che è rivolta a tutta la Chiesa, non solo agli anziani chiaramente, perché gli anziani non agiscono da soli, ma con il concorso di tutta la Chiesa. Hanno bisogno della loro approvazione, conferma, incoraggiamento, ma anche di ammonizione, reprensione e critica, ma soprattutto tanta preghiera. Questo della preghiera è un leitmotiv che vedremo poi nel corso anche degli altri punti. E così si esercita la stima verso gli anziani per l'opera che fanno, che non è un'opera che fanno per se stessi. Abbiamo letto in Pietro: non per vile guadagno, ma per tutta la Chiesa. E infine vediamo la pace, e si sa che una chiesa è come una famiglia. Prima Matteo ci ricordava che era come una casa, il Regno dei Cieli è la nostra casa, e come in tutte le famiglie, alcuni dicono che è la prima famiglia, alcuni dicono la seconda famiglia, e con ogni famiglia che si rispetti ci si stima, ci si ama, ma ci si litiga anche. Si litiga tra anziani, lo posso assicurare. Si litiga tra i membri di chiesa, succede, si litiga tra i membri di chiesa, da alcuni di loro verso gli anziani, e quindi un po' questi conflitti minano un po' la pace che c'è tra di noi. Anche se non sono poi dei litigi veri, no? Ma sono dei conflitti, delle divergenze d'opinioni. A volte sono anche invidie, gelosie, che possono, appunto, dicevo, far venir meno la pace nelle chiese. E allora torna a essere importante prendere il giusto atteggiamento reciproco, quindi la stima e l'amore, abbiamo detto, ma anche il rispetto, sottomissione, umiltà da entrambe le parti, eh? E ancora una volta tanta preghiera. Così passiamo al secondo punto. Vi esorto, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confrontare, confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Ora veniamo ai rapporti reciproci che coinvolgono tutta la Chiesa. E ci sono diverse problematiche all'interno di ogni chiesa, no? Credo che alla fine siano un po' le stesse che si possono trovare, non so, nelle chiese del Canada o del Botswana o in Australia. E perché? Perché l'uomo è fatto così, è uguale dappertutto. Poi sì, ci sono dei contesti culturali, sociali diversi, o problematiche a livello di Stato diverso, persecuzioni, no? A livello esteso, a livello proprio di istituzione. Ma vediamo che poi alla fine queste problematiche sono molto vicine, anche riferendosi a Tessalonica 2000 anni fa. Vediamo adesso i sottopunti, cominciando con i disordinati. Paolo li menziona, chi sono i disordinati? Sono quelli che non rimettono a posto le cose dopo averle usate? Beh, allora qui siamo tutti quanti disordinati perché nessuno è esente, ma ovviamente qua si parla di altro. Allora ci aiuta subito, leggiamo subito in Giacomo 3,16 che lui esprime il discorso del disordine. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. Il contesto è chiaro ed è grave. Riguarda una condotta disdicevole alimentata da una sapienza umana, cioè da un proprio punto di vista, una propria imposizione, ecco. E quando si vuole imporre un po' il proprio punto di vista, viene meno la saggezza di Dio, cosa che invece dobbiamo credere, chiedere e mettere in pratica. E questo porta scompiglio nelle chiese. Quando vogliono introdurre degli schemi del mondo che non appartengono alla sana dottrina, o magari modelli che gli anziani non condividono, non approvano all'interno della Chiesa. E questa è la premessa per la mancanza di sottomissione. Quindi è un disordine che significa non seguire le regole, regole che sono state discusse, sono state, uso anche la parola imposte, sì, perché no? Quindi i disordinati sono coloro che non seguono queste regole alla fine. Poi più tardi Paolo, sempre nell'epistola ai Tessalonicesi, ma la seconda, torna su questo tema. Così leggiamo in seconda dei Tessalonicesi, capitolo 3, versetti da 6 a 12. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. Ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena. Abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quindi disordinato è anche sinonimo di fannullone. Il figlio di Dio deve lavorare, si deve dar da fare, non deve stare con le braccia conserte. E se voi ci pensate, colui che non fa niente non segue il proprio dovere, non fa il proprio dovere e quindi non segue le regole. Vediamo gli scoraggiati. Gli scoraggiati sono coloro che non vedono raggiunti determinati obiettivi. Magari si affaticano, ma non vedono completezza. Oppure non vedono sanarsi determinate situazioni problematiche. E una delle prime cose che viene meno, che cos'è? Quando non riesco ad arrivare a un obiettivo, mi scoraggio, ma quella è la cosa che viene meno. Lasci perdere. Io ho fatto, ma non succede questa cosa. Si perde la fede, molto spesso. È una delle prime cose che viene meno. Allora bisogna intervenire con parole che vengono da Dio, veicolate dal proprio modo di fare. Siamo chiamati ad incoraggiare. Essere opportuni però, essere discreti, parlare nel modo giusto al momento giusto. Anche qui ovviamente è importante la preghiera. Perseverare malgrado le situazioni non cambiano. Questo è quello che diciamo, ma quello che deve succedere anche a noi quando siamo scoraggiati. Così passiamo ai deboli. Chi sono i deboli? Beh, quelli che non sono forti, ovviamente. Ma qui non si parla di forza fisica, ma di quella spirituale. Perché si è deboli? Beh, proprio come per il fisico o nella salute in generale, succede quando non si mangia abbastanza, non si mangia abbastanza bene, ci si trascura nella salute, non si prendono magari i medicinali che ci sono stati prescritti. Allora non si riesce ad affrontare la vita con tutte le avversità che ci si presentano. Allora ecco che parte un vero e proprio sostegno, come si fanno con le persone deboli di salute. Immaginate le persone anziane o malate, che hanno bisogno di un particolare sostegno da coloro che possono darlo, quindi da coloro che sono più forti. Si presume che coloro che sostengono siano più forti, poi magari avranno anche le loro difficoltà, non dico questo. Allora dobbiamo noi a nostra volta essere responsabili di fortificarci per primi nella parola, per poter poi sostenere quelli che non ce la fanno, coloro che non riescono a raggiungere certi obiettivi. E nel sostegno è importante che si comunichi loro di nutrirsi nel modo giusto, proprio come si fa con chi è deperito, con chi è che sta male. E avere la giusta razione di parola di Dio quotidiana. Poi abbiamo la pazienza. E quindi non solo verso gli scoraggiati, verso i deboli, è importante essere paziente, ma verso tutte le persone che sono particolarmente problematiche, verso chiunque c'è intorno, in buona sostanza. Con alcuni è più facile, con altri è più difficile, vero? E dobbiamo avere pazienza anche con chi non la pensa come noi, chi è diverso da noi, chi ha idee diverse dalle nostre, che hanno modi di fare diversi dai nostri, che non condividiamo. Questo magari ci fa arrabbiare, ci mette in difficoltà. Così dobbiamo essere attenti a come ci comportiamo. Usare la dovuta pazienza. E anche in questo caso, quando non ce l'abbiamo, dobbiamo chiedere a Dio. Anche lì è la preghiera. Come dicevo prima, si sa che nelle chiese c'è rivalità, ci sono contese, maldicenze anche. Il problema era nelle chiese in cui si indirizzava Paolo. Paolo, quando scriveva alle chiese, avevano questi problemi già dall'epoca, ancora oggi persiste. La chiesa non è cresciuta più di tanto, a quanto pare. Si sta preparando, adesso lo vedremo, ma a quanto pare ci sono ancora le stesse problematiche. Perché? Semplice, perché c'è ancora il peccato, anche nelle chiese. Così Paolo si focalizza non tanto sull'azione, in questo punto, quanto sulla reazione. E così tornano le parole sempre di Paolo, che andiamo a vedere in Romani, al capitolo 12, nei versi 17 a 21. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché così facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E si parla proprio di vendetta qui, eh? Qui Paolo è più esplicito rispetto al brano di stamattina, ma il concetto è quello, eh? Può scaturire anche la vendetta nelle chiese. Così vediamo il terzo punto. Raccomandazioni sulla nostra condotta spirituale. Rileggo i versi 16 a 19. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. non spegnete lo spirito. In questo punto vediamo la raccomandazione riguarda noi stessi, il nostro atteggiamento, il nostro carattere verso gli altri e verso Dio, che esprime il nostro stato di salute alla fine. Così vediamo primo sottopunto, che è la gioia. Mai una gioia. Lo diciamo a volte scherzando, no? Ma in alcuni casi è proprio il nostro stile di vita. Con tutto che siamo nati di nuovo, ci lamentiamo, esprimiamo insoddisfazione. Come va? Ma, insomma. Oppure rispondiamo, guarda, non può capire, mi sta capitando tutto, ho 3 miliardi di cose da pensare, guarda, lasciami sta, va. E sul lasciami sta, uno cosa dovrebbe fare dall'altra parte? Vabbè, non te lo chiedo più. La prossima volta non te lo chiedo più. E prendo distanza da una persona così. Perché non mi fai stare... Cioè, forse anch'io ho i miei problemi, no? Forse anch'io non sono così gioioso oggi. Però tu non mi stai aiutando. E quindi non vengo da te. È vero, possiamo passare dei momenti tristi. Di depressione. Se leggiamo i salmi... Quante volte si vince questo, no? Dallo stesso re Davide. Ma non deve essere il nostro umore abituale, addirittura il nostro stile di vita. Se prendiamo questo andazzo, è giusto che ci fermiamo, cerchiamo di capire che cosa è successo nella nostra vita. Andare di ritroso nel tempo, nel momento in cui abbiamo perso questa gioia, e cercare di rimediare. Non sono le musilunghe che Dio vuole da noi. Dio non vuole musilunghi davanti a sé, nella sua assemblea. Le persone gioiose, una gioia chiaramente coerente, non è che dobbiamo essere così con la maschera. Se non c'è gioia dobbiamo capire perché, questo è il punto. La preghiera è la base della vita personale e della Chiesa stessa, non si può stare senza, né tantomeno interromperla. La preghiera deve essere persistente, devi insistere sullo stesso punto fino a quando Dio non ci fa capire che occorre cambiare obiettivo o modificarlo. Ricordate la vedova del giudice iniquo? Oppure pazientare, cercare di capire le risposte di Dio nei suoi tempi e accettare le risposte di Dio. La preghiera è quindi il dialogo che abbiamo con Dio ed essere fatta sia personalmente nel nostro intimo, nella nostra cameretta, sia a livello comunitario. Ogni volta che ne abbiamo occasione. È una chiesa viva, è una chiesa che prega. Ringraziamento. E un altro atteggiamento a cui Paolo ci ricorda è quello di essere riconoscenti, dire grazie a chi ci sta intorno, ma soprattutto a Dio, che è al di sopra di tutto e tutti. Perché non ringraziamo? Perché non diciamo grazie? Perché siamo maleducati? No, ce l'hanno insegnato da piccoli. Per due motivi, a mio avviso, perché diamo per scontato le cose che abbiamo o che ci succedono. Siamo talmente abituati allo stare bene, al cibo che abbiamo, la nostra casa, il lavoro, gli affetti, e non pensiamo come sarebbe se non ci fossero tutti questi. Il secondo aspetto è che siamo troppo concentrati su cosa non abbiamo, il discorso di prima, ma è una gioia. Siamo insoddisfatti, ci lamentiamo sempre, vogliamo sempre di più perché è tipico della natura umana che purtroppo ci portiamo ancora appresso, in parte spero. A volte abbiamo delle mancanze reali, sì, dei bisogni primari che vengono meno, non vediamo soddisfatti, ma è sempre come vedere il bicchiere mezzo vuoto, no? Quando siamo nel bisogno dovremmo invece concentrarci sulla reazione, piuttosto che lamentarci, piuttosto che ribellarci, dovremmo mettere ogni cosa in preghiera davanti a Dio e attendere che Lui risponda nei modi e nei tempi che Lui sa. Questa è la formula e non sto dicendo che è facile, nessuno sta dicendo qui, non sto sminuendo assolutamente nulla, ma ricordiamoci qual è la regola principale, qual è il modo da fare. Cosa vuol dire spegnere lo spirito? Specialmente se si parla di quello spirito, cioè lo Spirito Santo. Si può spegnere Dio? Allora, cosa voleva dire qui Paolo? Allora, per far chiarezza, leggiamo subito in Efesini 4:30, che è lo stesso Paolo che parla, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Si rivolge a una chiesa, la chiesa di Efeso, e lo Spirito opera come un fuoco dentro di noi, accende, e noi abbiamo il dovere di tenerlo vivo questo fuoco, senza spegnerlo con che cosa? Con il peccato. Dio non opera laddove c'è il peccato, questo lo sappiamo. Anche perché dobbiamo, ecco perché dobbiamo lasciare che Lui operi in noi. Abbiamo la responsabilità di non mettere barriere tra noi e Lui. Ma non riguarda solo noi, lo Spirito in noi. Possiamo anche spegnere lo Spirito altrui. Quando demoralizziamo, critichiamo senza uno scopo di edificazione, o addirittura deridiamo gli altri quando fanno qualcosa di goffo nel loro ministero, magari fanno degli errori lievi chiaramente, sono un po' impacciati, no? Noi ci sentiamo superiori e quindi deridiamo e spegniamo lo Spirito. E questo c'è scoraggiamento allora chi è intorno a noi e provochiamo noi lo spegnimento dello Spirito a quel fratello o quella sorella. E così il peccato la fa da padrona. Passiamo al quarto punto. Leggiamo i versi 20 a 22. Non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Paolo esprime raccomandazioni verso la parola, che lui chiama profezie, o se vogliamo una parte particolare della parola che riguarda ciò che deve accadere, ma nell'accezione più generale possiamo intendere come qualsiasi cosa che proferisce da Dio. E l'invito, anzi, la disposizione, il comando, è che si deve fare attenzione quando leggiamo certi passi. Lui dice esaminate ogni cosa, proprio per dire di non trascurare nulla, ma di prendere la parola nella sua interezza, non soltanto quello che ci fa comodo, no? Infatti c'è spesso la tentazione di far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi. E perché? Come dicevo io, dicevo prima, perché ci fa comodo, perché magari abbraccia un pensiero filosofico del momento, una moda del momento, no? Dominante. O per qualche tradizione. Attenzione, si è sempre fatto così, non so con chi ho parlato recentemente, ma noi pensiamo che le tradizioni siano soltanto fuori da questa Chiesa, le chiese istituzionalizzate, ma attenzione che le tradizioni sono anche tra di noi, anche in questa Chiesa. Abbiamo paura di uscire un po' fuori da certi schemi, vero? Perché magari pensiamo, aspetta un attimo, vediamo, e non ci accorgiamo magari quella cosa che ci trasciniamo da diverso tempo, forse è il caso di rivederla. È così importante tornare alla parola, tenere ben fermi gli insegnamenti di base e rivedere ogni altro insegnamento, cosa ci vuole dire una circostanza particolare, o per la maturità acquisita che abbiamo, o magari di vederla sotto un taglio che prima non avevamo considerato. Capita nel corso degli anni, no? Di vedere quello stesso passo, quello stesso versetto, che magari ci parla in un modo diverso di come ci ha parlato la prima volta che l'abbiamo letto o quando l'abbiamo studiato 5 anni fa, 10 anni fa. È giusto che succeda. La sana dottrina deve rimanere tale, anche quando su alcuni aspetti, che a volte ci dividono, possono cambiare per noi, proprio perché cambiamo anche noi. Quindi, fermo restando la sana dottrina, ci sono alcuni aspetti che andrebbero riconsiderati o comunque rispettati per chi la pensa diversamente da noi. Così prima la pensavamo in un modo, ora la pensiamo in un altro. Si cambia, si deve cambiare. Non è sempre una condizione necessaria, ma a volte importante e necessario. Chiaramente, ripeto, su determinate posizioni che non fanno parte della teologia fondamentale, sennò si perderebbe l'identità del cristiano a quel punto. Allora, è giusto atteggiamento di lasciare che lo Spirito Santo operi, convinca, ci modelli, perché possiamo essere buoni strumenti nelle mani di Dio, in determinati contesti, in determinate circostanze, in determinati tempi. E una cattiva interpretazione della parola ci porta ad agire male, cioè i modi in cui Dio non approva. Magari facciamo il nostro bene personale, in modo egoistico, ma non è quello che Dio vuole per noi. E il male nasce proprio da una malsana lettura della parola di Dio, o da dei falsi consigli sbagliati, si è parlato più volte di falsi profeti. Così veniamo all'ultimo punto, le benedizioni finali. Ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Anche le benedizioni finali contengono delle richieste, delle raccomandazioni. Come dicevo, magari adesso le vediamo un po' velocemente, ma ci sarebbe da soffermarci. Troviamo innanzitutto un'invocazione di Paolo verso questi credenti, perché Dio operi a favore di questi credenti, perché Dio operi la santificazione verso ognuno di loro in modo completo, spirito, anima e corpo, la sua interezza, che sono poi i componenti del Figlio di Dio. In vista di cosa? In vista di un matrimonio. Ci si prepara, no, per i matrimoni, sappiamo. E chi sono gli sposi? C'è la sposa, che è là, la Chiesa, e lo sposo che è. E se dice che lui lo fa, Dio lo fa, perché è fedele, lo fa. Lui è fedele, noi un po' di meno, molto di meno. Poi ovviamente c'è una richiesta di preghiera per Paolo e i suoi collaboratori, soprattutto in vista del lavoro che stavano svolgendo e che avrebbero ancora svolto, Dio piacendo quello che avrebbero voluto svolgere. Salutarsi con affetto, con un santo bacio, quindi senza malizia. Ho letto alcune cose a proposito interessanti. Per seguire proprio questo comandamento, nelle chiese si salutavano gli uomini con gli uomini e le donne con le donne. Addirittura nelle chiese primitive c'era questa, lui si metteva in cerchio e quello di, non so, parte da uno e dà un bacio a quello di destra, che dà un bacio a quello di sinistra, quindi è tutta una cosa, così tutti quanti ricevevano il santo bacio. È chiaro che qui si sta parlando di qualcosa di affettuoso, qualcosa che deve trasmettere, no? Un amore dal Signore. Paolo dava poi particolarmente peso a questa epistola, a modo da, appunto, tale di scongiurare di farla leggere a tutti, o meglio, di leggerla a tutti, perché non tutti sapevano leggere all'epoca. Ed infine, ultimo ma non per ultimo, è tutto corredato dalla grazia di Dio, che fa da collante, ma anche da, soprattutto da base ad ogni insegnamento. Senza la grazia di Dio non ci può essere nulla, è tutto vano. Così, quello che abbiamo fatto un po' è un lungo elenco di cose che si dovrebbero fare, ma così come ce lo dice Paolo, e dovremmo proprio averlo sotto gli occhi questa elenco. Infatti ho preparato per voi cercare di seguirlo tutto, avere nella sua completezza questo elenco, ma ricordiamo la cosa più importante e fondamentale, è che Paolo si sta rivolgendo ad una chiesa, a dei credenti, a dei nati di nuovo, a dei cristiani che avevano questa responsabilità e dovere di andare fuori, all'interno della chiesa anche, soprattutto, ma anche fuori, e comportarsi come tali. Se vediamo bene, molte di queste raccomandazioni si potrebbero dare anche a chiunque, no? Ascolta le autorità, possiamo dare ai nostri figli quando vanno a scuola, sai sentire il tuo maestro, il tuo insegnante, il tuo professore, oppure sii sempre gioioso, smile. Ma non avrebbe senso, fuori da un certo contesto, se i destinatari non fossero dei figli di Dio. E chi legge queste raccomandazioni deve necessariamente essere un figlio di Dio, perché sennò rischia di incappare in due pericoli. Primo, diventa attivismo, qualcosa che fai per gratificare te stesso, essere magari un buon religioso, che gli altri ti vedono, sì? Secondo, se lo fai con i tuoi soli sforzi, diventa veramente pesante e comunque inutile. Qui si chiede di essere prima di fare, essere uno strumento di Dio, trasformato con uno scopo, dare la gloria a Lui in ogni cosa, chiaramente, tutto questo deve essere preceduto da una reale conversione. Se non siamo figli di Dio, non possiamo essere strumenti di Dio. Poi c'è tutta l'opera nostra, quello che possiamo fare noi, che serve, abbiamo detto, uno sforzo, non soltanto gli anziani si faticano, ma tutti siamo chiamati a farlo, un'abnegazione, un sacrificio da parte di ognuno di noi. Quindi, prima di seguire queste raccomandazioni, qui elencate, dobbiamo capire a chi apparteniamo. Se sentiamo figli di Dio, poi affrontare queste istruzioni, considerandoci come strumenti di Dio, lasciare che Lui operi in noi, non mettere barriere. E queste promesse vanno ben considerate. Vogliamo pregare. Signore, quante cose, sembrano tante, ma in realtà, ecco, svolte con il tuo aiuto, il tuo intervento nella nostra vita, diventano leggere perché tu hai detto che il tuo giogo è leggero. E noi, Signore, vogliamo confidare in te per svolgere ognuno di questi punti, essere in grado di poterlo fare, capire bene le intenzioni che aveva Paolo da parte tua, che ha voluto trasmetterci fino ad oggi, per come possiamo svolgere ogni cosa nel modo migliore, imparare, modificarci, farci modificare da te, Signore, soprattutto, perché possiamo essere quei figli a te graditi, quei figli nei quali tu ti puoi compiacere, come l'hai fatto col Signore Gesù. Così grazie, Padre, perché ci dà questa possibilità ancora stamattina di riesaminare noi stessi e di metterci a nudo davanti a te, pronti ad essere quello che tu ci vuoi, per la tua volontà nel nome tuo santo. Amen. Prima di lasciarci, avete questo elenco.